Bene, adesso io inviterei Padre Domenico a farci compagnia. Allora, adesso manteniamo l'ordine, così Padre Domenico lo facciamo concludere. Aldo già ci ha detto qualcosa, penso che possa essere utile ascoltare da lui, che si è messo a studiare gli scritti di Madre Speranza, qual è l'impressione che ha avuto, come è nato questo testo, quanto ha inciso anche, insomma, sulla tua vita averlo scritto, aver conosciuto la madre e in quale misura, qual è il messaggio che senti di affidare a noi avendolo scritto, insomma.
Anzitutto un saluto a tutti voi, la buona domenica e un grazie davvero cordiale ai nostri relatori di stamattina che davvero ci hanno offerto, a mio avviso, delle cose proprio belle. Quindi Luigi, Aldo e Silvia, li chiamo così per nome senza titoli. E notavo prima di tutto il tono con cui hanno parlato. Il tono è importante, no? Molto pacato, ma con un contenuto molto denso, tanto che mi veniva in mente, ma noi dovremmo, con la rapidità di un giornalista come Aldo, magari riprenderli questi spunti e offrirli abbastanza velocemente, no? Perché secondo me sono importanti queste cose, sono state dette stamattina in maniera molto semplice, pacata, ma altrettanto profonda o non meno profonda, e a volte appunto la semplicità potrebbe andare d'accordo con la profondità e non con il semplicismo o con la banalità. Veramente cose straordinarie a mio avviso e anche molto pertinenti, e non solo per la testimonianza della madre, ma come è stato detto, sono stati fatti i collegamenti con persone molto significative. A partire dai papi, ma Martini, anche io ho avuto la possibilità di incontrarlo, è stato anche un mio professore. Ho avuto la gioia prima di diventare vescovo di stare con lui una settimana a Gerusalemme e ho avuto delle comunicazioni dirette. Dico anche la cosa più personale che ho sentito da lui e che mi ha fatto veramente commuovere, perché io lo consideravo sempre il maestro, che come maestro era abbastanza, insomma, non era molto avvicinabile inizialmente, probabilmente per la sua timidezza, ma poi alla fine si scopriva un cuore davvero molto paterno, molto sensibile, e mi dice alla mia domanda come si può fare il vescovo alla meno peggio, e lui mi risponde: senti, mi viene in mente una cosa, io ogni mattina prego il Signore che mi dia il buon umore. Sono rimasto molto stupito, pensavo a citazioni bibliche, no, che io non conoscevo, o a esegesi. Invece lui ha detto questa cosa e mi motiva, perché se io comunico la cosa più bella del mondo con la faccia triste, quella proprio non è ricevibile. Quindi il buon umore è come dire, il medium attraverso il quale io posso comunicare qualcosa che spero evangelico e spero interessi agli altri. Provaci anche tu. Non me l'ha detto, ma la conclusione era evidente. Bello, no? Che si vola alto con i piedi per terra. Ritorniamo sempre su quello che si diceva anche di Madre Speranza. Dunque, Martini, i papi, se io posso aggiungere anche un altro testo molto bello a mio avviso, quello del Cardinal Casper, che Papa Francesco ha citato, appena eletto Papa, dal titolo significativo Misericordia, concetto fondamentale del Vangelo, chiave della vita cristiana. Per me questo libro è rivoluzionario, perché lui dice, ed è un teologo, la teologia deve essere ripensata alla luce della misericordia. È stata impostata dalla riforma e dalla controriforma a questa parte in chiave di giustizia. Dobbiamo fare la teologia impostata sulla misericordia. Detto da un cardinale teologo come Casper, a me pare rivoluzionario. E aggiunge anche delle parole molto forti. È stato disastroso, anzi catastrofico, per la Chiesa questa impostazione. Io non mi ritengo un teologo, però mi pare che abbia una una grande valenza questa affermazione. E in fondo, se pensiamo anche a quando eravamo piccoli, parlo per me, forse anche per la buona parte di voi, l'impostazione non era sulla misericordia, decisamente. Se non fai questo, puntini puntini. Quindi il bilancino, diceva giustamente Luigino, cioè saremo pesati, no? Questa immagine, e invece saremo abbracciati, no? È molto diverso. Come siamo? Io sottolineavo ieri che appunto il Signore chiama Matteo così com'è, porta in paradiso il ladrone così com'è. Qualcuno mi ha detto, ma dovevi aggiungere che ci voleva il pentimento? Certo, certo, ma il pentimento non fiorisce forse a contatto con la misericordia? Non è prima il pentimento, se sei pentito ti meriti la misericordia, se no ritorniamo ancora sul merito, che non è vero. È di fronte a questo amore proprio così esplosivo, che non guarda in faccia la tua miseria, ma guarda in faccia il tuo volto, che tu ti senti accolto e ti dice, ma io sono un poveraccio, come Pietro appunto che dice, allontana da me che sono un peccatore, ma di fronte alla pesca miracolosa. E poi quando Gesù gli ha detto, Simone mi ami? Certo che ti amo, e non diceva una bugia quella volta, prima sì. Va bene, scusate, ma era questo per un invito, non so Luigi, tu che ci stai aiutando anche col centro studi, molto col centro studi, se queste cose che ci siamo detti oggi possono essere raccolte, prova a pensarci, veramente, mi sembrano molto interessanti. Siete d'accordo?
Sì.
Grazie. Quindi devo presentare velocemente questo libro Nella luce della misericordia, che segue al primo della collana Rachamim, Misericordia, un infinito stupore. In fondo il centro studi ha pensato da diverso tempo di fare delle riflessioni sul tema della misericordia e parallelamente anche di offrire su un'altra collana del titolo Fonti una raccolta di testi sulla misericordia, testi dei padri della Chiesa, dell'autore della Chiesa, testi dei santi che possono essere ripresi perché magari non letti in quei passaggi sulla misericordia. Nella luce della misericordia parto dall'icona che si trova, Mare Speranza ha voluto nelle piscine, appunto la guarigione del cieco nato, e Gesù appunto che illumina questo cieco con la sua luce, e poi il titolo che fa riferimento a Lumen Fidei, la prima enciclica di Papa Francesco, scritta anche da Papa Benedetto. Quindi nella luce della fede noi abbiamo pensato che forse nella luce della misericordia poteva essere, diciamo, una lettura appunto della fede cristiana o evangelica. Nella luce della fede richiama due parole importanti del Nuovo Testamento, quando nella prima lettera di Giovanni si definisce Dio è luce e subito dopo si definisce Dio è amore. Quindi dicendo luce noi diciamo la luce dell'amore o la luce della misericordia, ed è la luce della misericordia appunto che vince la miseria umana. C'è una citazione appunto della Lumen Fidei che dice così: credere significa affidarsi a un amore misericordioso che sempre accoglie e perdona, che sostiene e orienta l'esistenza, che si mostra potente nella sua capacità di raddrizzare le storture della nostra storia. Parole mi sembrano molto belle e che vanno in linea con appunto il tema i volti della miseria, le vie della speranza. E naturalmente fa riferimento a quanto diceva Giovanni Paolo II, Dives in misericordia, lui si riferiva a quel passaggio della lettera di San Paolo agli Efesini, ma Dio ricco di misericordia per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere in Cristo, per grazia siamo stati salvati, tutti graziati, no? Ecco, Questa è la cosa, mi sembra, fondamentale dal punto di vista evangelico. Il tema della misericordia è al centro della rivelazione biblica ed è costantemente evocato nel Magistero degli Ultimi Pontefici. Secondo me c'è un filo d'oro dal Vaticano II ai nostri giorni proprio su questo tema della misericordia. Pensate a Papa Giovanni che dice: facciamo un concilio non per esprimere dogmi, condanne e quant'altro, ma quanto accoglienza, dialogo col mondo contemporaneo. Dobbiamo metterci in atteggiamento della misericordia. Ma poi, ecco, Paolo VI, che anche lui ha avuto molti spunti in questo senso, l'umanesimo di Paolo VI, per dire, per fare un riferimento, Giovanni Paolo I, che ha meravigliato tutti quando ha detto: ma Dio è anche madre, era scritto in Isaia. Giovanni Paolo II, l'ho già detto, Papa Benedetto, con le sue encicliche Deus Caritas Est, Spes Salvi, Caritas in Veritate, non so se non mette al centro la misericordia come speranza, come carità, eccetera, no? Qui, e fino a Papa Bergoglio, il quale già da è stato Luigino a farmi conoscere questo testo del 2002 a Buenos Aires, quando, presentando un libro appunto di Comunione e Liberazione su Gesù, ebbe a dire una frase che qui riporto, che è veramente straordinaria. Dice così: non si può capire la dinamica dell'incontro con Gesù che suscita lo stupore e l'adesione a Lui se non scatta, perdonatemi la parola, il grilletto della misericordia. Oserei dire che il luogo privilegiato dell'incontro con Cristo è la carezza della sua misericordia verso il mio peccato. È lì che scopro veramente chi è Dio e chi sono io. Ancora una volta, la misericordia che abbraccia la miseria, no? Dio misericordioso che abbraccia me, povero uomo, o noi, e noi poveri uomini. Quindi, andando al libro, tutto ciò può essere letto, e tutta la storia della salvezza e la nostra storia può essere letta in chiave di misericordia. L'amore misericordioso ci consente di affidarci a una speranza invincibile, perché prima quell'amore è sicuro, è garantito da Dio e non è condizionato ai nostri meriti. Nessuno se lo può meritare, meno male, no? E responsabilizza al massimo l'uomo, attenzione, non addormenta. La misericordia, secondo me, è la via per responsabilizzare al massimo l'uomo, perché altrimenti ci prenderemo gioco della misericordia, non l'avremmo capita. La misericordia è Cristo crocifisso, gronda sangue. Quindi quando uno parla di misericordia nel senso pietista o buonista, non è la misericordia cristiana, sicuramente. Per questo Madre Speranza dice: guardate il crocifisso è l'immagine centrale della spiritualità di Madre Speranza, è il crocifisso che sta dicendo: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Vengo agli autori di questo libro, velocemente perché ve li potete leggere, sono contributi a mio avviso molto, molto belli, molto interessanti. Il cardinale Schönborn, che penso conosciamo o conoscete, e affronta nel primo contributo la domanda: la misericordia di Gesù è davvero speranza per tutti? E più concretamente, ma qualcuno va proprio all'inferno? E com'è possibile l'amore misericordioso e l'inferno? Qui veramente il mistero si fa fitto. E lui affronta questo tema che tanti santi hanno affrontato. Cito semplicemente Santa Caterina, che dice: Signore, ma se mi porti in paradiso e io so che mio fratello è all'inferno, io in paradiso non so se ci vengo. Santa Caterina da Siena. Per dire che siamo veramente nel mistero, no? Che ci supera. E però, ecco, dice il cardinale, il prevalere dell'amore divino sul male del mondo è certo. No? È garantito da Cristo crocifisso e risorto. Poi Rosanna Virgili offre un contributo sulla misericordia di Gesù, quindi le sue guarigioni, le sue parabole, ne abbiamo parlato ieri. Mariano Cruciata, che è stato segretario della CEI fino a poco tempo fa, analizza la feconda possibilità di un processo educativo ispirato e guidato dalla misericordia. Quindi per tutti gli educatori, cioè per tutti noi. Educare vuol dire conoscere la misericordia, testimoniare la misericordia. Con la misericordia si educa. È bellissimo questo contributo. Solo uno sguardo misericordioso coglie il vero volto dell'uomo, oltre i limiti e le infedeltà. Abbiamo bisogno di misericordia perché siamo impastati di misericordia. Siamo vivi grazie alla misericordia. Siamo dei sopravvissuti per misericordia. È questo che ci permette di guardarci con gli occhi di Dio anche di fronte a chi magari il mondo dice quello è un criminale, va buttato. E poi ci sono due esperienze che confermano questa affermazione, l'esperienza di due grandi santi, Sant'Agostino, Santa Caterina da Siena. Due esperienze di altissima santità che tirano fuori il tema della misericordia anche per esperienza personale. E basti dire di Agostino che scrive appunto le confessioni, che sono confessioni della misericordia di Dio, comincia proprio così. Oppure quando commenta con la Samaritana, dice davanti, quando Gesù si incontra con la Samaritana abbiamo lì una foto, un'istantanea, la miseria da una parte e la misericordia dall'altra. Ecco, questo Donatella Pagliacci ha fatto questo approfondimento su Sant'Agostino. Mentre invece Elena Ascoli ha approfondito la testimonianza di Santa Caterina da Siena, la quale scrive tra l'altro, Signore mio, volgi l'occhio della tua misericordia sopra il popolo tuo, tu sarai glorificato soprattutto perdonando a tutte le creature. E poi fa un inno alla misericordia, o eterna misericordia, nell'altezza del cielo riluce la tua misericordia, cioè nei tuoi santi, o misericordia, il cuore si affoga a pensare di te, perché ovunque io mi rivolgo a pensare non trovo altro che misericordia. Infine tre testimonianze recenti, i monaci di Tiberin, un articolo prodotto da Aldo, molto bello, penso che tutti avete visto il film Uomini di Dio, e soprattutto spero che abbiate letto il testamento del padre Serge, bellissimo, una pagina come quelle, alcune pagine di Tonino Bello, eccetera, che sono molto belle proprio sulla misericordia. E quindi i monaci di Tiberin, Faustina Kowalska e Madre Speranza, articolo scritto questo da Luigi Alici, molto bello, ve lo raccomando. Penso che davvero Luigino abbia colto, no, gli aspetti fondamentali della testimonianza di Madre Speranza che devono essere veramente approfonditi. Ma qui mi fermo perché altrimenti vado alle lunghe. Grazie.
Dunque, in pochi minuti, vi ho detto prima che non mi ero mai accostato in modo particolare alla figura di Madre Speranza, fino a che poi mi è stato chiesto dalla casa editrice Ancora di approfondirne la figura in vista di questo libro. Io in genere in questi casi, vi sembrerà un po' paradossale, ma preferisco non diventare un super esperto della materia o del personaggio di cui devo trattare, perché ho paura che diventandone troppo esperto venga meno quel senso di stupore e di sorpresa e di meraviglia che invece io vorrei poi restituire attraverso la pagina al lettore, che credo che sia l'ingrediente principale per invogliare il lettore ad affrontare un certo tema, un certo personaggio. E così ho fatto anche nei confronti di Madre Speranza, quindi non farmi assediare da carte, da vicende, da studi già fatti, ma cercare più che altro di cogliere il senso della vicenda e la straordinarietà della vicenda, straordinarietà pur in presenza di, come dicevamo prima, di una persona di estrema semplicità e di estrema umiltà fin dalle sue origini familiari in Spagna. Ora non voglio sicuramente in pochi minuti ripercorrere la vita, l'esperienza, le opere di Madre Speranza, ma vorrei dire toccare soltanto pochi punti. Il primo è un punto che di nuovo, e vi accorgerete che di nuovo torno alle coincidenze tra Madre Speranza e Papa Francesco. Si è parlato molto di rivoluzioni attuate in questi mesi, in questo primo anno di pontificato da Papa Francesco. Io credo che se di rivoluzione si può parlare, una spicca su tutte. E credo sia questa, poi magari padre Domenico e Luigi mi correggeranno, ma se, mi sembra di poter dire così, che con Papa Francesco torna in primo piano l'annuncio della speranza cristiana, l'annuncio di salvezza. In una chiesa, in un mondo cristianizzato, ma non più cristiano come il nostro, da tanto tempo ormai eravamo abituati a immaginare e a pensare al messaggio della Chiesa Cattolica soprattutto in termini di obbligazione morale. La Chiesa, dalla Chiesa ci arrivano insegnamenti su che cosa si può fare e non si può fare, su ciò che si deve fare e non si deve fare, insomma in termini di precettistica. E mi sembra che un po' tutto l'Occidente cristianizzato, ripeto, ma non più cristiano nei fatti, fosse imbevuto di questa visione, caratterizzata proprio dalla precettistica. Una visione che ha finito col mettere in secondo piano, o quantomeno offuscare, il nucleo centrale dell'insegnamento della testimonianza di Gesù, che è la salvezza offerta a tutti attraverso proprio il sacrificio del Figlio di Dio. Ecco, con Francesco che cosa succede? Che il messaggio di salvezza viene nuovamente rimesso in primo piano e riproposto alla grande. Ecco il messaggio di misericordia. Qui c'è un padre disposto sempre a perdonare e a perdonare per primo, un padre accogliente che è qui ad aspettarvi a braccia aperte, non importa ciò che tu hai commesso, anzi, ha detto Francesco a più riprese, più grosso è il peccato, più grave è la mancanza, più grande è il desiderio del padre di riaccoglierti. Ripeto, non è il colpo di spugna, non è la mancanza di responsabilità personale, ma è la possibilità di riprendere il cammino, di essere salvati. Papa Francesco questo insegnamento lo sta lanciando in modo deciso, sulla base anche della sua esperienza precedente e della sua provenienza. Papa Francesco arriva dal Sud America, arriva dal sud del mondo, arriva da una terra che è stata evangelizzata attraverso un'opera missionaria, e noi sappiamo quanto sia importante anche la parola missione e la visione missionaria nell'insegnamento di Papa Francesco. Basta leggere l'esortazione apostolica, l'Evangelii Gaudium. Lui vuole una chiesa povera e poi i poveri, sì, ma una chiesa missionaria. E la chiesa missionaria qual è? È la chiesa che appunto ripropone, rimette in primo piano l'annuncio di salvezza. Poi si arriva all'obbligazione morale, ma come conseguenza, non come elemento centrale dell'insegnamento. Questa non è una rivoluzione, credo, di poco conto, e credo che sia stata recepita. È stata recepita dal mondo d'oggi. Una scommessa difficile quella di Francesco, eppure il messaggio sta arrivando, e tanti sacerdoti, tanti preti, tanti parroci mi dicono che c'è anche un ritorno della pratica proprio della confessione, un ritorno al sacramento della misericordia, non a caso. Un primo punto. Anche in Madre Speranza questo annuncio di salvezza è decisamente in primo piano. Ripeto, Madre Speranza che non è teologa, che non è donna di studi approfonditi, neppure dal punto di vista biblico, donna semplice, di fede vissuta, di fede tradizionale respirata fin da bambina nella propria famiglia, ma mette al centro questo aspetto. Ed in virtù di questo aspetto, che oltre che del suo legame diretto con Dio, riesce a essere così coinvolgente e ad attuare opere che dal punto di vista umano sembrerebbero impossibili, viste le premesse. Secondo aspetto, vado molto velocemente, le resistenze che Madre Speranza incontra all'interno della Chiesa istituzione. Nel momento in cui il messaggio di fede si fa così scabro, diciamo così, vero, essenziale sgombro privato di tutti ciò che sono, di tutto ciò che è l'orpello del potere, entra fatalmente in rotta di collisione con la Chiesa in quanto istituzione, apparato burocratico, amministrativo. Questa è una costante, la vediamo in Madre Speranza, ma pensiamo a Padre Pio, per esempio, a tantissimi altri personaggi, soprattutto mistici. Ecco, questi due piani fanno molta fatica a procedere a incontrarsi, c'è quasi un'incomprensione dell'istituzione nei confronti del messaggio ridotto così. È come se diciamo, la religione non riuscisse a recepire, ad accettare il messaggio di fede. Lo vediamo in Madre Speranza e lo stiamo vedendo in Papa Francesco oggi. Quanto è solo Papa Francesco all'interno della Chiesa? Come fa fatica la Chiesa istituzione a seguirlo su questa strada di umiltà, di povertà, e come queste sue esortazioni ormai quasi quotidiane vengano ormai prese spesso anche un po' con fastidio da certi ambienti della Chiesa. Ma come? Sta desacralizzando eccessivamente la figura papale, si sta spendendo troppo dalla parte di tutti, degli ultimi, sta scendendo troppo dagli altari. Dove ci vorrà mai portare Papa Francesco? Ecco, queste sono voci che si rincorrono all'interno della Chiesa, sono preoccupazioni che serpeggiano soprattutto da parte di chi vive la Chiesa in quanto istituzione, in quanto nucleo di potere. Ed ecco che torna la collisione tra questi aspetti. Terzo punto, ed è l'ultimo che voglio toccare, la presenza del diavolo. Guardate Madre Speranza e guardate Francesco. Madre Speranza non solo ha parlato del diavolo, che lei chiamava il tignoso, ma ha avuto a che fare con lui. Ci sono testimonianze sconvolgenti in proposito. Io ne parlo nel libro senza dilungarmi più di tanto, perché fin dall'inizio del libro dichiaro che non ho voluto farmi prendere da quella forma di sensazionalismo molto facile che scatta nel giornalista, nel narratore, in presenza di un personaggio come Madre Speranza, che è mistico a tutti gli effetti, che quindi è coinvolto in avvenimenti e in presenze di natura mistica che sfuggono a una comprensione di tipo unicamente razionale, ma episodi che non possono essere negati o messi tra parentesi nel momento in cui si parla di un personaggio come Madre Speranza. Questa battaglia, chiamiamola pure battaglia quotidiana di Madre Speranza col diavolo, una vera e propria persecuzione, con tanto di ferite, di sangue, di contusioni, bruciature, insomma, vissuta nella carne. E guardate come Papa Francesco ci parla del diavolo, soprattutto nelle sue riflessioni del mattino a Santa Marta, nella messa del mattino, lo fa spessissimo. Noi veniamo da una chiesa che sembrava aver messo da parte l'argomento del diavolo, quasi se ne vergognasse, quasi fosse improponibile per la cultura contemporanea, e Francesco, con assoluta nonchalance, e anche questo è significativo perché venendo da appunto un altro mondo rispetto alla nostra vecchia Europa, ormai ampiamente secolarizzata, l'ha potuto fare con grande libertà intellettuale, ha riproposto questo problema, questa figura, e la dimensione della lotta, la dimensione della battaglia rispetto non solo al male, genericamente detto, ma al maligno, il male incarnato. Un problema che ci viene posto, e noi come lo viviamo questo problema? Come la viviamo questa questione del rapporto con il maligno, del demonio, del diavolo, dal greco dia, ballo, getto qualcosa in mezzo per dividere, questo vuol dire la parola diavolo. E noi non viviamo forse in un mondo in cui continuamente ci viene gettato qualcosa in mezzo tra di noi per dividerci? Il denaro, il potere in tutte le sue dimensioni, aspetti. Io credo che, ecco, figure come quella di Madre Speranza e a suo modo, come quella di Francesco, ci riportino all'essenziale, in tutti i sensi. Ecco, ci sgombrano, ci aiutano a sgombrarci la mente e l'anima di tanti aspetti collaterali, di tante questioni non vitali, ma ci riportano all'essenziale. L'annuncio di salvezza, noi crediamo in questo annuncio, crediamo di essere salvati, crediamo che attraverso appunto la misericordia torniamo in questa intimità d'amicizia e possiamo riprendere il cammino, o ci sentiamo marchiati dal male, ci sentiamo vittime del male. E questo male, come lo affrontiamo? Pensiamo di poterlo fare genericamente con i nostri buoni propositi, o ci rendiamo conto che il cristiano è chiamato a una battaglia e che come in tutte le battaglie bisogna combattere, e quindi bisogna essere anche disposti a pagare conseguenze, a subire ferite? Siamo posti di fronte a questioni essenziali, e lo dico anche in termini molto molto pratici, quotidiani. Siamo consapevoli del fatto che il maligno opera tra di noi e che i nostri comportamenti quotidiani, le nostre scelte fanno pendere l'ago dalla parte del bene o dalla parte del male quotidianamente, in ogni istante, all'interno di questa battaglia. Ecco, dopo aver conosciuto la figura di Madre Speranza, e ora ancor di più attraverso l'attualizzazione di Papa Francesco, io credo che queste questioni, che per tanto tempo sono state messe da parte, quasi appartenessero a una religiosità ormai superata, quasi a una religiosità di tipo popolare, intendendo il termine popolare in senso dispregiativo, non fossero più così importanti per chi si riteneva emancipato anche dal punto di vista intellettuale e religioso. Ecco, ci vengono riproposte in tutta la loro brutalità, se vogliamo, ma con assoluta decisione. E di fronte a queste occorre la risposta di ciascuno di noi.
Telegraficamente, dentro un'unica parola di gratitudine, vorrei mettere la giornata di oggi, questo cammino che ci accompagnerà verso la giornata in cui sarà celebrata la beatificazione di Madre Speranza, e quindi anche la gratitudine per le persone che ci hanno accompagnato questi giorni, ieri pomeriggio, questa mattina, non nomino nessuno. Concludo con una frase che deve aver scritto da qualche parte Eugenio Montale: più i telescopi sono perfetti, più le stelle sono numerose. E oggi che viviamo solo di microscopi, forse queste occasioni, il confronto con queste figure, con queste esperienze, con questi libri, con i libri che verranno, questa collana vorrà avere un futuro se voi ci aiuterete a diffonderla, possono essere un modo per accorgerci che le stelle sono numerose, ma che spesso ci sembrano spente e poche perché non abbiamo i microscopi giusti. Grazie.